Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Siamo seduti. È un brano famosissimo, ma non ci lasciamo distrarre dal fatto che sia famoso, perché quando una cosa è famosa noi guardiamo soprattutto le cose meno importanti e diciamo dentro: lo conosco. Facciamo così anche con le persone, diventiamo molto superficiali. E così si fa con la parola di Dio: lo conosco e non la conosci. E poi la parola di Dio è Gesù, e Gesù è vivo, non puoi dire che lo conosco. Allora, prima tentazione, di a te stesso: non conosco questa. Devo conoscere, prima, devo conoscere questa parola. Quindi devo cambiare mentalità per entrare in questa parola. Non è banale. Secondo, devo capire in che contesto. Il contesto è quello ormai di un'opposizione, una diatriba molto forte tra i giudei, i farisei e Gesù. E i farisei cercano, siccome vedono che ha autorità, che la gente vende da lui, cominciano con la calunnia, con la persecuzione, oppure farlo cadere in fallo. Quindi gli presentano una norma della legge giudaica evidentissima per tutti, sperando che Gesù cadesse nel trabocchetto. Serviva tanto quando si vuole accusare una persona. Quando non ci sono capi d'accusa, si calunnia, si perseguita, si trova un motivo per farlo cadere. Ci troviamo in questo contesto che per poco ci sarà la passione. E quindi è un contesto interessantissimo, un contesto dove San Giovanni ci porta a ragionare anche sui motivi, sull'autorità di Gesù, ma anche sul motivo per cui Gesù è Signore nei confronti degli altri, esercita un amore, una misericordia tutta particolare, che non cancella la legge, ma la porta al compimento. Allora, è un brano importantissimo, adesso lo leggiamo, lo facciamo parlare nel nostro contesto. Per i nuovi, volevo dire che non vi spaventate, qui non ci sono tutti esegeti, nessuno esegeti. E poi dobbiamo essere molto semplici, lo dico sempre, semplici. Tu sei come uno strumento, una chitarra. Appunto, lo Spirito Santo risuona dentro di te, ti fa risuonare questa parola e tu la devi dire come risuona dentro di te, né più né meno. Nessuno dice cosa scrive. Ognuno deve far risuonare questa parola perché la parola deve diventare la tua carne. si potrebbe continuare ancora tanto tempo. Tanto tempo, e quindi il Vangelo non finisce più, è una porta che si apre e non finisce più, perché c'è tutta la persona di Gesù, in ogni versetto del Vangelo c'è Gesù, è la sua parola, quindi è viva, ci porta tutti alla croce, alla fonte della misericordia, ci porta lì, infatti siamo vicinissimi alla passione, quindi diciamo come se noi avessimo sperimentato in anticipo il frutto della passione, torna indietro quasi per farci vedere cosa andrà a fare, ci fa vedere quello che causa gli effetti del suo morire per amore, che è il perdono di questa donna, no? Perché l'amore di Dio si vede benissimo, l'amore di Gesù per questa donna, si vede anche la miseria dell'uomo. E dice, dà fastidio questo brano, e deve dar fastidio, perché dà fastidio perché non è bella né la posizione dei farisei, e questo siamo tutti d'accordo, ma non è bello nella posizione della donna. Bisogna essere un po' giusti, onesti. A me non piace nessuno delle due, anche se so che posso ritrovarmi in tutti e due. Però non farei scoprire più la donna, capite? Perché adesso c'è un certo buonismo, allora perdoniamo la donna perché siamo tutti misericordiosi, alleluia. No, se scopri, cioè Gesù non fa sconti, è giusto ed è misericordioso insieme, però lo sapete solo Dio, questo è giusto e misericordioso solo Dio, noi possiamo sbilanciare da una parte o dall'altra, e questa è una caratteristica proprio di Dio, che tu lo senti quando Dio ti perdona, che è misericordioso ma non è un assista, è giusto, infatti nel Salmo si dice misericordia e giustizia si faceranno dove? In Gesù, è Gesù giusto e misericordioso. Noi partecipiamo del suo spirito, però partecipiamo, non è che ce l'abbiamo per natura questa giustizia, questa misericordia. Siamo abbastanza disordinati e lacerati dentro. Quindi molto spesso, lo dicono gli psicologi, ma lo dice anche la Bibbia, molto spesso quelli che accusano sono le persone più ferite, più peccatori. È un modo per esorcizzare il proprio peccato, accusare gli altri. Per non sentire il dolore e quello peccato, così gli altri, per coprirli, per sconfondere, specialmente nelle società un po' così maschiliste, ma non solo, si fa così, perché se tu fai un po' di polverone, di lui nessuno vede il tuo peccato, quindi quella persona lì, e questo per esempio è una caratteristica tipica dei mass media, dei media, quasi tutti fanno così, per non vedere, ma direi anche, per non vedere i problemi che abbiamo in Italia, per non vedere sempre butta con il sasso là, così tutti, ecco il peccatore, invece sei tu il disastro. Con noi ci arriviamo a fare così, ecco il mare, tutti là, tutti quanti facciamo e tu ti nascondi. Quindi probabilmente quando sentiamo il bisogno di accusare tanto gli altri, perché siamo proprio nel peccato. E dobbiamo proprio fare un'equazione semplice, eh? Siamo proprio nel peccato. Amico, è tutto quello che avete detto, l'avrei detto anch'io, quindi certo, veramente è stato proprio bello stasera sentirvi tutto quanto. È proprio la parola che ha preso corpo, no? Mi colpisce molto appunto il fatto che il Signore appunto ha parlato molto nel silenzio, cioè ha parlato con quella parola, però è stata una parola che ha toccato proprio, cioè ecco la forza della parola di Dio, cioè la parola di Gesù ha toccato il cuore, era una parola piena di unzione, chiese di sacrificare stagni di una pietra, una parola piena di Spirito Santo, tutti, dai due letterati, analfabeti, hanno sentito che parlava per loro, tutti hanno sentito, tutti hanno capito, capite? Noi invece qualche volta, durante la messa, io ve lo dico sacerdote, ma anche voi, me ne accorgo che anche per voi la messa a volte è come un film, io lo recito, mi sembra, e voi siete quelli che state a sentire e sbagliate. Non capite che quella parola è proprio per il vostro cuore, vi infilza dentro. E perché non la capiamo? Voi pensate perché il prete parla male, perché non ho capito? No, non può essere pure. Ma non la vuoi capire perché ti fa male, non la vuoi capire tu. Non è che il prete parla male, è che tu ti dà fastidio. Ti dà fastidio quella parola, non ti vuoi sporcare con quella parola. E dici sempre, sì, sta parlando di quella persona lì. No, sei tu. sei tu che hai giudicato. E allora noi siamo un po', noi siamo un pochino strani, eh? L'ho detto questo altre volte, ma lo ripeto anche adesso. Noi siamo un po' strani, perché? Tutti quanti, allora, quelli che sono peccatori alzano la mano. Siete tutti là. Siete tutti là. Siete tutti là. E pigliati. Allora potete dire, mi prende verso la testa. Comunque, siete più che là. E sapete perché? Più che là siete. Siete assassini. Scusate, voi avete detto io sono peccatore, non ci hai capito niente. Sai che significa essere peccatore? Sapete che significa? Aver offeso la misericordia di Dio. Non ci vergogniamo, credo, che siamo peccatori. E sapete che significa? Sapete perché non ci vergogniamo? Perché non abbiamo capito niente. Perché essere peccatori non è una cosa allegra. E questa è la prova che siamo lontani dall'amore di Dio ancora. Non abbiamo pianto davanti a Dio, non abbiamo pianto davanti a Dio, non abbiamo pianto di perdono. Non comprendiamo la misericordia di Dio. Perché guardate che quando Dio tu capisce l'amore di Dio, ti viene da piangere per quello che hai fatto. Ti viene da piangere per quello che hai fatto. Ed è come un assassino. Chi ha ucciso il Signore? Ah, giudei, no, ha ucciso tu. Guarda che questi non hanno capito niente, perché dopo non hanno ucciso Gesù. E probabilmente, forse questa donna no, ma di fatto sotto la croce ci stava una Madonna, Giovanni, forse due altre donne, forse questa, forse, ma non. Quindi essere peccatori è peggio che essere assassini. Però noi, furbescamente, perché siamo un popolo furbo, intelligente, noi ci siamo girati le cose, non piangiamo sui nostri peccati, non piangiamo più. Ed è una grazia che i monaci chiedevano sempre: fammi piangere sui miei peccati, fammi piangere, Signore, perché mi portano all'inferno, fammi piangere sui miei peccati. Fammi piangere sui miei peccati. I peccati non sono una cosa tanto innocente. Fammi piangere i miei peccati, fammi cambiare vita. Ma e se non piango, non cambio vita, capite? Allora noi diciamo tutti quanti, sono peccatore, sì, ma non ci credi. Perché se fossi, se tu ci credessi, diventeresti rosso, viola. Per aver offeso l'amore di Dio. Perché il peccato offende la misericordia di Dio, l'amore di Dio. Il peccato non è la parola della mia. Il peccato offende l'amore di Dio. Che ci fa fare la Chiesa all'inizio della Quaresima? Non so se sia salito di la gente. C'è una cosa, ma non so di me. Noi perché abbiamo anche il mercoledì santo, non ce l'avete il mercoledì santo.
La domenica,
si mette la gente. Appunto. Ma quella gente, se io non interiorizzo quel gesto, che è una pagliacciata? Perché ti metti una luce nel corso? Ricordati che si accende, contenti di credere nel genere. Allora, dobbiamo cambiare, perché c'è qualcosa che ci sfugge a tutti. Cioè, io sento che potrei essere sia il fariseo e sia quella donna. Perché quante volte lo rendiamo via, ci buttiamo via, ci vendiamo. Ci vendiamo. Tutti, quindi essere peccatori non è proprio una cosa allegra, eh? Essere peccatori è una cosa per cui il Signore è venuto a chiederci la conversione. La prima parola che si è detto: convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi, l'ha detto a me e l'ha detto a ciascuno di voi: convertitevi e credete al Vangelo, perché non è scontato, cioè non è scontato che noi crediamo, non è scontato che noi abbiamo il peccato, non è scontato. Certo che è la buona notizia, ma la buona notizia è buona perché ti scrolla addosso la polvere e ti dice alzati, destati. fanno male i peccati. I peccati fanno male, perché i peccati non fanno male solo a me che lo faccio, fa male a te, fa male a tutti. Il peccato fa male. Il peccato fa male, noi ne parliamo con una disinvoltura del peccato. Ne parliamo con una disinvoltura. Il peccato fa male, distrugge l'anima. Se la tua anima è un fiore bianco, il peccato lo sporca. Fa male il peccato, fa male, fa male, fa male. E paga sempre. Allora noi a volte allegoriamo, diciamo addirittura alle cose del Vangelo, diciamo, sì, questa donna, ma che peccatori farisei. E questa donna? Lo stesso, ma ecco la bellezza di Dio. Certo che la figuraccia ce l'hanno fatto gli anziani, i farisei. E perché gli anziani vanno via per primi? Vi ricordate anche la casta Susanna? Erano due anziani che avevano accusato la casta Susanna, una lettura che si fa in Quaresima, mi sento, no? Non l'abbiamo già fatta, no. Comunque è interessante quella lettura, perché proprio gli anziani accusano una giovinetta per dire che la sapienza non dipende dal colore dei capelli. Per dire che anche lì, no? Gli anziani uno a uno hanno pensato, ma cioè quella parola del Signore l'ha presa proprio, e chi può dire che senza peccato? Cioè Gesù non ha toccato la legge, ma ha spostato l'accento sulla misericordia e anche sul fatto che tutti sono peccatori, tutti. E quindi tutti hanno riflettuto, no? Quella parola ha fatto riflettere. Ma certo se la sono riavvertito, se erano convertiti, no, perché per quello stesso bisogna piangere. Uno che ha capito che era peccatore il centurione sotto la croce, ha capito che quella morte lì lo inchiodava. Io sono croce, ma noi siamo come centurioni, perché prima applaudiamo, stiamo tenendo avanti, noi siamo come centurioni tutti, capite? Quando c'era la festeggiata, andiamo lì, quello è il peccatore, però centurioni si risponde, sotto la croce ha sentito la grazia, quella morte l'ha salvata proprio sotto la croce, e quindi quello che ha sentito è quella donna davanti a Gesù, quella donna davanti a Gesù ha sentito un oceano d'amore che tutto quel sangue è caduto sopra e ha capito quello che ha fatto, ha capito, ma è l'amore che fa capire il peccato, capite? Noi ancora non sappiamo di essere peccatori, probabilmente perché non abbiamo sentito l'amore, è l'amore che ti fa sentire il peccato, non è le accuse continue, è l'amore che ti fa sentire che sei un peccatore. Perché? Perché non ci arrendiamo tante volte, diciamo i nostri ragazzi, ma questa generazione è piena di peccato, no? Perché noi non siamo meglio. Siamo meglio di tutti. I cinquantenni sono migliori dei ventenni? No. I sessantenni? No. I settantenni? No. Però noi furbi ci siamo fatti delle cornici dove possiamo muoverci e nessuno ci vede. Allora, vedete quel cielo? È proprio per me. Noi ci muoviamo dentro le cornici, ma anche noi siamo peccatori. E allora Gesù diceva, è l'amore che tira fuori il peccato. Uno riconosce il suo peccato quando si sente tanto amato. E infatti Papa Francesco dice, ha detto tante volte comunque, che non c'è mai una situazione, l'incontro più grande dove tu non ti illudi di aver incontrato Dio nel suo amore, l'incontro più reale, più veritiero, che tu sei intimamente in comunione con Dio, è quando piangi per i tuoi peccati. Neppure quando lodi il Signore, sì, quello sì, lodi il Signore, ma potresti anche illuderti, ma quando tu senti che l'amore di Dio ti fa piangere per il tuo peccato, tu sei sicuro che non ti stai illudendo. Hai toccato il cuore di Dio e Dio ha toccato il tuo cuore. Quella è la prova del 9 che non ti stai illudendo quando piangi per il tuo peccato. È la prova del 9 che tu stai toccando Dio, che Dio ha toccato il tuo cuore. E per questo capite che noi dobbiamo essere ancora perforati nel cuore trivellati direi, perché abbiamo delle falde impenetrabili. E chi è che ci ama? Solo l'amore di Dio. Solo l'amore di Dio. Quando tu incontri l'amore. E guardate che se no non lo incontreremo l'ultima seconda della vita. Lo incontreremo. Perché quell'amore ci scioglierà. E io mi vergognerò tantissimo per quello che non sono riuscito a dire adesso, per quello che non sono riuscito a purificarmi adesso. Mi vergognerò tantissimo, già lo so. Datemi un sacerdote che voglio confessare adesso. Per quella cosa che non sono riuscito mai a dire, per quella cosa che non sono riuscito mai a diventare. Figlioli miei, abbiamo il tempo di questa vita, cambiamo adesso. Cambiamo adesso, non rimandiamo. Capite cosa ci ha fatto il peccato? Capite quando è stato forte il peccato nella nostra vita? Capite quando è stato forte? Addirittura ci ha fatto vantare delle cose di cui ci dovremmo vergognare. Ci ha fatto vantare questa società di quelle cose di cui dovremmo vergognarci. Pensate come il demonio ci ha preso in giro. Ci vantiamo di quello di cui dovremmo vergognarci. È l'amore di Dio. Come faccio a cambiare? L'amore di Dio devo vedere, devo sentirlo. E allora ecco che la Chiesa deve dare visibile l'amore di Dio. Ma guardate l'amore di Dio, è per te, ce l'hai messo tu in croce. È la croce, l'amore di Dio. Perché voglio togliere la croce dalle scuole e dai beni pubblici? Perché dà fastidio. Perché dà fastidio. Un amore così da fastidio ti fa sentire peccatore, un amore così, capite? Meglio toglierlo. Ti fa sentire che non sei un santo, che non sei uno stinco di santo, un amore così, come quello lì. Quando ti ama, se tu, diciamo che i ragazzi sono peccatori, sì, i ragazzi fanno peccato, sì, sì. Ma forse questi ragazzi qui non hanno avuto mai dei genitori che li amano veramente. Dove stanno i padri? Dove stanno le madri? Dove stanno? Chi li ama così? Chi li ama così? A questi figli? Chi li ama come Gesù ha amato questa donna? Chi li ama come Gesù ha amato questa donna? Chi ama suo figlio come Gesù ha amato questa donna? Io non ci riesco. Io non ci riesco. Però sento che è provocante questo amore, è provocante questo amore qui, capite? Questo è l'amore che salva il mondo. Questo è l'amore che serve al mondo. E questo è l'amore che noi siamo chiamati ad annunciare a tutti. Questo è l'amore che serve al mondo, non quattro paroline. Non devi fare questo perché è sconveniente. Questo è l'amore che serve al mondo. Amalo questo ragazzo, amalo. Ma anche io non cambierò mai se non incontrerò questo amore di Dio. Se io non incontro l'amore di Dio, se io non mi metto a piangere, se io non piango per i miei peccati, cioè quello che io sono amato dentro, grave, capite? Grave sono, grave, grave, grave. E allora riflettiamo, preghiamo, chiediamo il dono delle lacrime per i nostri peccati. E chiediamo per tutti. Perché nella Chiesa questa è stata sempre una parola chiave, che non è una cosa triste, perché veramente la gioia più bella, cioè è quando tu ti senti amato da Dio e vedi che Dio ti ama anche con il tuo peccato e finalmente tu ti liberi dal peccato quando ti senti amato. Cioè io devo sentirmi amato tanto per non peccare più, capite? E guardare un'altra cosa, questo pure ve lo voglio dire. Certe volte noi sacerdoti svegliamo l'amore di Dio e lo svegliamo perché evidentemente non ne siamo buoni testimoni e non l'abbiamo sentito su di noi. Dio non ha detto mai una palla sulle spalle, ma non ti preoccupare, Dio è buono. Va e d'ora in poi non peccare più. Cari miei, altro che la legge, 3 volte, 10 volte più esigente della legge. Gesù non è uno così che regala il perdono. Va e d'ora in poi non peccare più, non ha detto. Poi se pecchi che problema c'è?
Chiaro che Dio ti perdona, che lui prega 70 volte sempre, ma la parola di Dio è questa, va e non puoi non peccare più perché il peccato fa male.
Che peccato si vede? Non è un altro lavaggio, perché ti ascolta la macchina, ce l'ha trovato, ce l'ha 20 volte così.
No, è il sangue di Cristo, l'amore di Dio.
Vai con il cuore, la cosa significa che l'amore di Dio è talmente profondo che veramente ti è capace l'amore di Dio di non farti peccare più. Chi ha la fede di San Giovanni non pecca. Vi ricordate il passo della prima lettera di San Giovanni? Chi ha la fede non pecca. Chi ha la fede non pecca, che significa? Che non pecca mai? No, significa però che ha un principio dentro di sé, gli può permettere di non peccare. Santa Teresina di Siena si dice che non avesse fatto neppure un peccato veniale in ultimi anni. Lo so che siamo peccatori, lo so che questo è molto difficile, non siamo tutti Teresina di Siena, lo so che stavamo in un monastero, però, allora, a noi a volte sbilanciamo tutti verso il lassismo, non si ricorda il buon peccato, cioè che noi siamo troppo rigidi, un po' di equilibrio. Allora, siccome tu mi si ricorda adesso abbiamo. Siamo tutti pieni, ma ho l'impressione che non abbiamo capito che significa. Ho l'impressione che non abbiamo capito. Perché parliamo, diciamo, siamo peccatori, siamo quasi a te, vedete che sono peccatori. Oh! Il peccato è una cosa seria. È una cosa seria. E per questo ci vuole una cosa ancora più seria che l'amore di Dio. Sì. Ecco. Allora. Facciamo questo cammino dentro e ringraziamo il Signore perché se tu senti quando ti brucia il peccato è perché Dio ti sta amando tantissimo. È l'amore di Dio che ti fa sentire quando brucia il peccato. Solo quello ti fa sentire, se no non lo senti, capite? Perché non bisogna confondere con la vergogna, con i sensi di colpa, perché non c'entra niente con il peccato. I sensi di colpa non vanno confessati, ma il peccato sì. I sensi di colpa è tra me e me, è infrapsichico. Che c'entra con la legge di Dio? Invece il peccato va diretto sul cuore di Dio, lo ferisce, ti fa male a Dio. Il tuo peccato a Dio ti fa male. Allora, scusate, posso dire tranquillo, ma sono peccatore. Oh! Non posso dire, se ho capito quello che significa. Se ho capito quello che è il mio amore, io non sono contento tra le mani. Oh! È il mio amore. Mi ama, mi ridà la vita. Ecco, allora chiediamo al Signore veramente questa luce e questa grazia. Ci alziamo in piedi. E diciamo un Padre nostro per la nostra conversione, la conversione della Chiesa, per la mia conversione innanzitutto, per la conversione di tutti anche i nostri amici, perché è la cosa più bella. La confessione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Signore.